Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Nell'anno 440 il clero romano proclama pontefice Leone I, che si erge subito contro gli eretici manichei.
Con paterno accoramento vi invito, diletti figli, a vigilare. Le opere buone e la preghiera vi aiutino a resistere alle tentazioni.
Lo stesso imperatore d'Occidente, sull'esempio del grande pontefice, si adopera per vedere la Chiesa finalmente in pace, proprio combattendo i manichei. Valentiniano III infatti fa arrestare i più facinorosi e ordina che siano bruciati pubblicamente i loro libri. Ma, spazzata l'eresia manichea in Occidente, ne appare un'altra in Oriente, portata da Eutiche di Costantinopoli.
Dopo il concilio sacrilego di Efeso, durante il quale la fede cattolica è stata insultata dall'atteggiamento criminoso di Dioscoro, durante il quale è stata riabilitata la dottrina perversa di Eutiche, nessuna misura è stata più utile alla conservazione della dottrina cattolica di quella presa dal Sacro Sinodo di Calcedonia di abolire quelle decisioni criminali. Là si è data prova di una tale sollecitudine per la dottrina divina che non si è assolutamente presa decisione alcuna che andasse contro l'insegnamento dei profeti e degli apostoli. Ciò in uno spirito di moderazione tale che chi si emendava trovava benevola accoglienza e solo gli ostinati restavano fuori dell'unità.
Eutiche sostiene che Gesù aveva una sola natura, quella divina, e che non era perciò un vero uomo. L'eresia si denomina perciò monofisismo. La predicazione di Eutiche, protetta dall'imperatore d'Oriente Teodosio II, provoca lotte furibonde. Il vecchio eresiarca, del resto, è superiore di un convento, che conta non meno di 300 monaci sempre pronti ad ubbidirgli. Tra le personalità più impegnate contro le eresie c'è il vescovo di Poitiers, Ilario, che era nato pagano agli inizi del IV secolo. Leggiamo dalla sua opera La Trinità.
Nel frattempo comparvero figure di pensatori d'un'audacia sacrilega, perduti in sé come individui, funesti per tutti, perché misuravano la potenza della natura divina secondo la debolezza della propria natura. Incapaci com'erano di assurgere al pensiero infinito per quanto concerne le cose infinite, rinchiudevano ciò che non ha confini nei confini del loro pensiero, e mentre la morale religiosa comanda il dovere dell'obbedienza, essi si credevano giudici della religione, dimentichi di ciò che erano essi stessi, incuranti dei doveri verso Dio, del quale pretendevano di correggere i precetti.
Si arriva così alla decisione di convocare ad Efeso un sinodo che dirima tutte le controversie. Il vescovo Flaviano, che si oppone ad Eutiche, è assalito dai monofisisti, strappato all'altare e ferito. Papa Leone protesta allora presso Teodosio II, accusandolo di proteggere gli eretici. Ma l'imperatore così risponde al Papa.
Non è vero. Il mio impero è in pace.
Non gli giova mentire. Muore infatti improvvisamente cadendo da cavallo mentre il concilio di Calcedonia, al quale prende parte devoto al pontefice romano il nuovo imperatore di Bisanzio, Marciano, condanna decisamente l'eresia di Eutiche. Papa Leone Magno ha così allontanato con energia un grave pericolo dalla Chiesa, ma l'Oriente è sempre in ebollizione. Per evitare che sorgano nuove eresie, il Papa ordina che tutte le questioni di carattere ecclesiastico siano sottoposte al vescovo Giovanni di Cos, che sarà un suo incaricato d'affari e che lo avvertirà immediatamente. È la prima forma della carica di nunzio apostolico, mediante il quale il Papa governa ancora oggi la Chiesa in tutte le parti del mondo. Stavolta è un popolo di stirpe mongola a minacciare la civiltà e l'organizzazione della Chiesa. Sono gli Unni. Hanno formato un vastissimo impero nell'Europa orientale, il cui centro si trova nella Pannonia, l'attuale Ungheria. Il loro capo è Attila, che chiamano flagello di Dio, tanto è terribile e tante sventure semina dovunque passi.
Gli Unni superano in ferocia e in barbarie tutto quanto si può immaginare. Hanno corpo tozzo, membra superiori enormi, la testa molto grossa e ciò conferisce loro un aspetto mostruoso. Non usano cuocere gli alimenti e si cibano di radici selvatiche e di carne cruda che scaldano mettendola sotto la sella quando cavalcano. In battaglia emettono con varie voci un urlio terribile. Usano frecce appuntite con ossa aguzze ed irrompono a schiere facendo strage dei nemici. Eternamente nomadi, sono abituati fin dall'infanzia al freddo, alla fame, alla sete. Passano la vita a cavallo, partecipano alle assemblee in sella, comprano, vendono, bevono, mangiano, sempre stando a cavallo, e dormono piegati sul collo dell'animale. Sono infedeli alle tregue ed in ogni cosa si abbandonano al più selvaggio furore.
Era lo storico Ammiano Marcellino, cui certo non fa difetto l'esplicitezza. Nell'anno 451 gli Unni si rovesciano intanto nella Gallia e riducono le città a mucchi di macerie. Ezio, l'ultimo grande condottiero romano, li sconfigge ai campi catalaunici con l'aiuto di schiere degli altri barbari. È uno scontro feroce, al termine del quale si contano quasi 200.000 morti sul campo. Attila, così battuto, giura vendetta e l'anno seguente scatena le sue orde sull'Italia.
Dove passano i miei cavalli? Non crescerà più erba!
A nulla vale la resistenza armata. Le legioni romane che difendono i confini dell'impero sono sconfitte e massacrate. Aquileia, la prima città del Veneto che tenta una qualsiasi resistenza, è rasa al suolo. I pochi superstiti scampati alla strage riparano terrorizzati sulla laguna, nelle isolette deserte. Dai loro miseri tuguri avrà origine la più bella città del mondo, Venezia. Attila intanto continua ad avanzare, a distruggere, a incendiare. Lo stesso imperatore Valentiniano abbandona Ravenna e si rifugia a Roma, affidandosi a Papa Leone I. Anche i romani sono terrorizzati. In preda ad una agitazione generale scongiurano il Papa di far qualcosa. Il vegliardo decide di muovere incontro al terribile Unno prima che questi scenda a profanare il sacro suolo di Roma, scortato soltanto da pochissimi rappresentanti del Senato. Le orde Unne si sono accampate lungo il Mincio, presso Mantova. Una sentinella irrompe all'improvviso nella tenda del re.
Attila, si avvicinano ambasciatori di Roma. Dobbiamo ucciderli?
Voglio prima ascoltarli.
I tre ambasciatori di Roma attendono nei pressi dell'attuale città di Peschiera. Vedono arrivare Attila a cavallo seguito dalle sue tremende schiere.
Ci farà massacrare, Santo Padre. Non abbiamo più scampo.
Non vi muovete, parlerò io.
E avanza solo verso l'opposta sponda del fiume. Attila non vuole essere da meno e ordina ai suoi di lasciarlo, avanzando a sua volta incontro al pontefice. Si incontrano soli nel mezzo del fiume Mincio. Nessuno ha mai saputo le parole intercorse fra il capo della Chiesa e il capo del terribile esercito Unno. Nessuno saprà mai quale impressione può aver fatto su quel barbaro la solenne presenza di un vegliardo inerme armato solo della croce di Cristo. Fatto è che improvvisamente Attila volge il cavallo e rientra tra le sue schiere, decidendo di rinunciare alla guerra e di ritirarsi al di là del Danubio.
Ma non avanziamo su Roma.
Torniamo al nord.
Leone I alza allora un braccio e traccia un ampio gesto con la croce, quasi pronunciando un ordine. Si sente sicuro di sé perché sa di difendere la causa di Cristo, proteggendo la Chiesa e tutta la civiltà cristiana. Si dice che dietro la croce alzata di Papa Leone il terribile Unno abbia visto due figure luminose, gli apostoli Pietro e Paolo, ondeggianti nell'aria e brandenti spade fiammeggianti. Un'altra tradizione vuole che, al ricordo di Roma salvata miracolosamente dall'assalto Unno, il Papa abbia ordinato la fusione della statua in bronzo di San Pietro in Vaticano. Così i pellegrini d'ogni parte del mondo che venerano da secoli il principe degli apostoli, in questa statua che ha il piede consumato dai baci dei fedeli, ripetono la gratitudine della Chiesa per essere stata salvata dagli assalti della barbarie. Attila muore un anno dopo, al termine di un banchetto. I romani se ne rallegrano e preparano grandi feste nel circo. Il Papa così parla ai fedeli riuniti nella Basilica Vaticana.
Il mio cuore geme. I santi martiri Pietro e Paolo hanno salvato questa città e troppi romani se lo dimenticano, preferendo il circo alla chiesa.
Già si prepara per Roma una sorte spaventosa ad opera del tremendo popolo dei Vandali guidati da re Genserico.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Quindicesima puntata. Con le voci di Norman Mozzato, Rosario Trondolone, Nando Martellini, Irio Ottavio Fantini, Gian Berardino Carlucci, Marco Guadagnini. Realizzazione tecnica Silvio Anelli. Consulenza musicale Marco Di Battista. Allestimento e regia Caterina Fogliaroli. Il nostro testo base è I 12 in cammino di Attilio Monge, Edizioni San Paolo.